I suoi appunti.
All your days are belong to us.
No. Metti una roba, tutto metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che sta? Vuoi liberarti che sta?
Ironi.
Ciao
a tutti signori, ciao. Eccoci,
paura.
Tornati, è sabato,
ciao,
e qui ai Tech siamo Gabriele, Giorgia, Giovanni, regia, Emilio e Bruno. E signori, è un grande giorno.
Fatta?
Allora, io ho provato a riparare Emilio.
Sì, parlava in spagnolo.
Che però questo provato mi preoccupa.
Non è, esatto, non è andato proprio.
Eccolo.
No.
Bruno.
Bruno,
vabbè. Lo so, ho sbagliato lingua. Cioè,
aiutare.
Non trovavo l'italiano.
Vabbè, adesso
ci mettiamo
noi.
Tedesco.
Adesso mettiamo a posto.
Con le nostre date informatiche.
Ci proviamo. Per martedì sarà a posto.
Sarà a posto.
E signori,
sabato.
Oggi
è la sessione fava. Questi effetti. E abbiamo This is What, che abbiamo una notizia clamorosa.
Prima abbiamo una domanda.
Anche una domanda, perché giustamente
è
sabato.
E volevo chiedere, ma voi siete mai stati a una protesta?
Io ho avuto la mia fase di adolescenza ribelle.
Io l'organizzavo proprio.
L'ho organizzata?
Facevo
sempre un capo popolo, Bruno.
No, vabbè, perché facevamo robe contro il sistema.
Ah, contro il sistema, ok. No, io il massimo che ho fatto una volta tipo fare baruffa con una persona della PAM. Perché
bello.
Il sindaco aveva, tipo, siccome c'era il botteglione, aveva impedito a tutti di comprare alcol. Ma io dovevo fare tipo l'arrosto, comprare il vino per sfumare il tavernello. E no, gli ho detto fammelo comprare. E poi dopo un po' lo...
E quindi hai fatto una protesta.
Quella è la mia protesta.
Vinto,
persona.
Ah, no.
Però con un po' di persone che volevano. Okay.
Bello,
così.
Bello, corteo per il sfumare la rossa.
E vabbè, in realtà, chi ha fatto una protesta? L'hanno fatta ad Hong Kong. È uno stato piccolino.
Ha fatto un bel casino.
Un bel casino, sì. Stato piccolino sotto la Cina, però indipendente. Perché c'è un accordo tra Cina e Impero Britannico ancora al tempo, che lo vuole come stato indipendente, esatto. E che ha tutto un suo sistema, diciamo, come dire, legislativo e politico differente rispetto alla Cina. E proprio la protesta è legata a una proposta di legge che
voleva vietare lo sfumare della roba.
No, esatto. No, praticamente chiedeva era una proposta di legge per l'estradizione in Cina,
verso la Cina.
Esatto, con quindi c'era la possibilità di essere processati con una legislazione diversa. E quindi questi hanno protestato, giustamente. E
ci sono un sacco di persone in piazza, una delle
quasi un milione.
Esatto,
sì,
una delle proteste più grandi, insomma, degli ultimi tempi.
Esatto. E per organizzarsi, cos'è la cosa tech di questa cosa? È che hanno usato Telegram. Quindi tipo
Santo Telegram.
Che in realtà è stato bombardato di attacchi DDoS, ovvero Distributed Denial of Service, da parte della Cina. Infatti proprio Durov, se vuoi fare una battuta,
Pavel Durov,
dilla subito.
No, no,
è il tuo momento, Bruno.
No, questa settimana non voglio fare doppi sensi. Tanto non ce la faccio, cioè li farò, però
sì,
quindi
ci proviamo. E niente, Durov proprio in persona ha detto: guardate, quando a noi arrivano così tanti gigabyte di traffico da un po', diciamo, da location così distribuite, di solito è un attacco
DOS,
statale.
Ha detto male, un attacco che ti bombardano di dati, cioè di richieste.
Esatto, praticamente
cercando di bloccare
loro
il sistema.
Addirittura hanno fatto un esempio che dicono: pensa di essere al McDonald's in coda al drive, e ti passano una serie di roditori a fianco che ordinano dei Whopper del Burger King, e loro tipo non fanno tempo neanche a dire che non sanno il Whopper perché è del Burger King e non del McDonald's, e che tu non puoi ordinare. Fondamentalmente blocca il servizio, quindi mandano richieste che non hanno senso ai server. E in questo caso i server di Telegram. E appunto poi c'è questo scontro, insomma, un po' diplomatico a questo punto tra Cina e Telegram, che risiede in Russia. Quindi
no,
un po'...
non risiede più in Russia.
No,
Dubai.
No, ma i server sono in Russia comunque. Sono sicuro. Non guardarmi così.
La faccia di una persona non convinta.
Probabilmente la sede legale Dubai. Ma sono sicuro. Bruno, madonna.
No, no.
Perché mi fai questo?
Vai.
No, vabbè. E niente, come la Cina fra... questa è la morale della favola.
Ti prego.
No, vabbè. Niente.
No, mi serve la morale. Se no...
La morale è semplicemente che la Cina voleva bloccare i protestanti per, insomma, la loro organizzazione per la protesta. Insomma, perché aveva interessi a, diciamo, esercitare il suo potere su Hong Kong.
Però Telegram ha resistito, quindi viva la resistenza, viva Hong Kong.
E viva
la libertà, viva, attenzione, Belgrado di Fratelli Sleep.
Mezzogiorno, Torino dorme ancora, incurante dell'odore del caffè. Erano queste poche righe che hai bruciato, è buio, è Monet. Un bambino seduto a bordighera, vicino raccogli i cocci e non c'è. Devo chiederti le scarpe per entrare, è Belgrado là. E sto bene, ti giuro che sto bene senza di te. Io sto bene, ti giuro che sto bene senza di te. Non c'è il mare, eppure non sto male senza te. Per ballare anche solo un quarto d'ora mi è bastata quella tazza di caffè. Avevi il rimmel che colava sulla guancia, eri splendida. Ma quel freddo l'ho sentito poco dopo, sei passata come passa tutto qua. Io ti scrivo ancora il verso delle foto, ricordi tu. Ma quel freddo l'ho sentito poco dopo, sei passata e la tua volpe non ha età. Io ti scrivo ancora il verso delle foto, meno male c'è già lei. Stella rossa, tu mi troverai distrutto se vorrai. Stella rossa, tu mi troverai distrutto senza di te. Non c'è il mare, pure non sto male senza te. Già luna, come sempre sono sveglio, sono steso come sempre all'insù. Stella rossa, tu mi troverai distrutto se vorrai. Stella rossa.
E allora eccoci che torniamo. Questo era Support Locals, perché sono torinesi i nostri fratelli Slip. E signori, abbiamo
intanto una, ci tengo a dire una cosa, che mi ha scritto Angelo Durov di Telegram. No, allora, siccome hai tech e umiltà, ho guardato durante la pausetta e non ho trovato, ho trovato che non sono in Russia. Effettivamente, mi... però non ho neanche trovato
perché non sono in Russia. Ti dico perché: perché la legislazione russa consente, cioè impone che i dati, tutti quelli residenti, diciamo in Russia, possano essere presi.
Però guarda, chiedo, l'avevo letto quindi... sull'AGI che erano, vabbè,
quante ne sa Bruno?
Spostate... l'AGI... No, no, l'AGI avrà sbagliato. Possibile,
esatto, maledetti. No, scherzo.
E invece hai te che umiltà, umiltà come, però poco umile. Poco umile, il nostro Great But Fake. Sabato e via.
Oggi di nuovo facciamo un po' un crossover con Trascendenza, perché di nuovo parliamo di un personaggio un po' scomodo che ha fatto, insomma, un po' di cosette
strane.
Esatto, parliamo di Alessandro Proto, che diciamo in questi giorni è un nome abbastanza noto alle cronache, perché è stato recentemente arrestato. Lui è un milanese residente in Svizzera e è stato arrestato praticamente dalla Guardia di Finanza di Como, perché è stato accusato praticamente di aver truffato una donna con problemi fisici e anche psichici.
Urca.
E di averle sottratto addirittura 130.000 euro che poi avrebbe usato per il gioco d'azzardo. Perché ne parliamo Great But Fake però? Perché Proto appunto è un personaggio che non è un truffatore qualsiasi, è un vero e proprio professionista
è
della
il
truffa.
Truffatore.
Esatto, il truffatore per Antonio. Masia, perché si è costruito, diciamo, negli anni proprio un nome, una carriera a suon di fake news, approfittando un po' anche dei giornalisti che non verificano le fonti
e che, non, che dicono che i server di Telegram
esatto,
lo sono.
Dissing all'AGI oggi. E niente, quindi la questione è stata, diciamo, svelata dalle Iene fino poi ad arrivare agli sviluppi dei giorni scorsi. Praticamente lui avrebbe contattato questa donna tramite LinkedIn, è una donna con un tumore abbastanza grave, quindi diciamo avrebbe approfittato della sua fragilità per farsi dare tutti questi soldi con la scusa che gli servissero per pagare le cure di un figlio malato mentale e per i funerali dell'altra figlia morta per, anche lei per un tumore. Quindi insomma una storia brutta, però la cosa paradossale è che lui ha fatto tutta questa truffa usando il suo vero nome.
Ah, senza paura.
Esatto, senza paura, perché lui comunque è abbastanza megalomane e diciamo alla donna truffata sarebbe bastato farsi una ricerchina veloce su Google
perché
e avrebbe trovato il suo nome ovunque.
Esatto. C'era un libro su di lui, mi pare, di recente. No,
l'ha scritto.
Sì,
l'ha scritto,
sì, sì, ha scritto un libro.
L'ha scritto lui.
L'ha scritto lui insieme a un giornalista, Andrea Ceresini, e si chiama Io sono l'impostore, quindi proprio mani avanti.
Oddio, wow.
È un libro appunto in cui lui racconta la sua storia, che noi adesso vediamo un po' i punti salienti. Lui praticamente nasce nel 74 in una famiglia abbastanza, diciamo, umile, anche un po' disastrata, il padre è violento, in un ambiente un po' malavitoso. E quindi diciamo la prima lezione che impara è quella che l'abito fa il monaco.
Okay.
Quindi lui comincia subito la sua carriera lavorativa dopo la terza media, comincia a fare il venditore, si presenta sempre elegante, parla bene, insomma è uno che ci sa fare comunque nel suo lavoro. E da qui viene notato praticamente da un'agenzia immobiliare e comincia a lavorarci finché praticamente si costruisce proprio già qui un po' il personaggio dell'imprenditore di successo, fa finta di essere laureato alla Bocconi, mentre abbiamo detto c'ha solo la terza media, e insomma a un certo punto si mette in proprio e all'illuminazione.
Una storia molto italiana, devo dire.
molto italiana, direbbe il nostro Stanis. E quindi un giorno all'illuminazione, come mi faccio pubblicità? Approfitto un po' dei giornalisti creduloni e quindi lui chiama il Corriere della Sera e si inventa proprio di sana pianta che George Clooney voglia vendere la sua villa all'Aglio e chiede che venga però messo nell'articolo, in cambio diciamo di questa soffiata, il nome della Proto Group, che è un po' la Caltagirone Holdings.
Okay.
Quindi lui dice che l'incaricata diciamo della vendita, esatto, sarebbe la sua azienda, questa Proto Group. E da lì nessuno verifica e lui quindi continua questo gioco e lo fa con un sacco di VIP.
E nel frattempo c'è una risonanza enorme nel
sì,
momento in cui,
perché
appunto...
comunque i social poi fanno da eco, quindi lui ci riprova con DiCaprio, Brad Pitt, Mel Gibson, Ronaldo, Messi, e più il suo nome comunque esce sui giornali e più acquista credibilità e più lui fa i soldi, perché comunque la gente vuole essere messa
certo.
nella sua lista dell'agenzia. E niente, quindi inizia la truffa.
Inizia la truffa.
Ne parliamo dopo.
Ne parliamo dopo la canzone, che è Fireflies di Owl City. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. To make myself believe that planet Earth turns slowly, it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me. Slow. E questo era Fireflies. Noi siamo qui, attenzione, perché abbiamo un caso pronto da sfatare.
Eh sì, abbiamo la seconda parte, la seconda parte del nostro Great But Fake. E abbiamo, siamo rimasti con il nostro Alessandro Proto, che è diventato un agente immobiliare famosissimo. Okay. E quindi lui decide adesso però di buttarsi anche in un altro settore, che è quello della finanza. E quindi il modus operandi è praticamente sempre lo stesso. Cioè lui crea comunicati stampa totalmente falsi, in cui dichiara che acquisterà delle azioni da grandi multinazionali italiane come, non lo so, Mediobanca, Fiat, Tots. E la cosa, diciamo, che fa riflettere è che influisce poi sull'economia reale.
Sì. Perché resta la notizia, di fatto.
Esatto. E le azioni comunque vengono salgono, quindi ovviamente vengono comprate, le multinazionali ci guadagnano o ci perdono. Insomma, diventa proprio un agente reale sulla base di queste notizie totalmente
del nulla,
false.
Esatto, sì.
E pronto, ovviamente, sapendo prima come si muoverà la borsa in conseguenza delle proprie notizie, riesce a guadagnare.
Esatto, e lui ci guadagna. E addirittura fa uscire, diciamo, la notizia, perché appunto abbiamo detto è anche un personaggio abbastanza megalomane, che Yale James si sarebbe ispirata a lui per Christian Grey di 50 sfumature di grigio.
Vabbè, che poteva scegliere un personaggio
megalomane,
migliore,
ma anche con gusto discutibile.
Sì, sì.
Decisamente.
Cioè, no, Hugh Hefner, non lo so.
No, Alessandro Pro.
Scarface di montare.
E però, appunto, oltre a essere quindi anche un sex symbol, adesso è giunto il momento di entrare in politica. E lui addirittura quindi si candida con il Popolo delle Libertà. Conosce quello che è un po' il suo mito, Silvio Berlusconi. Però questa cosa lo mette anche un po' troppo sotto i riflettori. Per cui, diciamo, si comincia a indagare e vengono fuori un po' tutte le sue mafagne.
Non troppo furbo, comunque.
Ma perché abbiamo detto che comunque lui vuole apparire, quindi poi gli costa caro. E quindi viene proprio arrestato.
Anche perché mettere in giro informazioni false relative alla borsa è proprio reato.
Esatto, è un reato. E quindi lui viene arrestato e anche, diciamo, in carcere comunque fa la conoscenza un po' di personaggi malavitosi e diventa una star praticamente, cioè ottiene dei benefici perché comunque lui appunto ha quest'aura di personaggio super famoso e super, super importante. Viene poi scarcerato, quindi va ai domiciliari e subito dopo ricompare una notizia. Justin Bieber acquista una mega villa in Colombia. E chi è il venditore? Alessandro Proto.
No,
vorrei vedere la trattativa.
Ops, hai detto che
il lupo esattamente il lupo perde il pelo ma non il vizio. E proprio, diciamo, in questa occasione che il giornalista che poi abbiamo detto ha scritto con lui "Io sono un impostore" lo conosce. E lui dice questa, diciamo, racconta questo incontro e secondo me è abbastanza emblematico, rappresenta bene il personaggio. Dice: a quei tempi lui stava ai domiciliari nella casa dove è cresciuto e mi divertiva il fatto che lui stesse in questa casa minuscola in periferia e intanto mandasse in giro comunicati stampa in cui vantava contatti con gente come Trump o Warren Buffett. E mi interessava proprio questo contrasto, il fatto che nonostante fosse noto come millantatore e fosse ai domiciliari, i giornalisti continuassero a pubblicare le notizie false che si inventava. Perché lui, appunto, abbiamo detto, continua ancora, questa volta con la stampa estera, quindi manda i suoi comunicati al New York Times, al Daily Mail. E
che sguardo universale, comunque.
Sì,
Madonna.
Sì, va proprio in tutto il mondo. E i giornali nostrani, che comunque ormai lo conoscono, sanno dei suoi trascorsi giudiziari, continuano a ripubblicare.
Pazzesco.
Quindi veramente un caso di disinformazione assurdo. E lui finisce di nuovo, appunto, in carcere, perché di nuovo vengono scoperti un po' dei suoi brogli, e rivela, appunto, il fatto che lui in realtà si sia inventato tutto di sana pianta, lasciando tutti di stucco. E raccontiamo adesso qualcun'altra delle sue fake news. Dice di aver voluto acquistare il Parma o il Torino, la candidatura al Movimento 5 Stelle e la creazione di un istituto chiamato Baby Business School, che formerebbe giovani fanciulli da 6 anni per diventare futuri manager.
Futuri proti.
Come
queste
lui.
Altre idee fantasiose.
E quindi questo era molto great, molto fake, ma fake non sono i nostri contatti, che sono www.ondequadre.pulito.it. Poi abbiamo Facebook, ci trovate a Onde Quadre. Instagram, bene, ondequadre/basso
no, Pulito.
Pulito Onde Quadre. Onde Quadre. E invece slash
high
male,
tech,
male.
Hai tag,
slash
basso. Ce la facciamo.
OQ. E signori, qui noi ci vediamo a martedì.
Ciao.
Ciao.
E Spotify.
Stanno tracciando. Stacca.